La Radio Symphony Orchestra Stuttgart, sotto la direzione di Sir Roger Norrington, e questo allegro, comodo e flemmatico dalla seconda sinfonia del compositore danese Carl Nielsen. Stiamo ricordando proprio che Sir Roger Norrington, che è scomparso pochi giorni fa all'età di 91 anni, per ricordarlo siamo in compagnia di una voce nota qui a Rete 2, siamo in compagnia di Carla Moreni, a cui diamo il benvenuto e ben ritornata sulle nostre frequenze.
Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Dunque, Carla Moreni, ricordiamo Sir Roger Norrington. Qual è stato innanzitutto il tuo rapporto con questo direttore d'orchestra di lunga data?
Ma devo dirvi un rapporto duplice, perché io ricordo nelle mie vecchie agende delle date di concerti diretti da Norrington al Festival di Salisburgo. Erano gli anni 90, pensate, preistoria. Allora lo frequentavo con una certa assiduità, comunque più di adesso, quando il Festival di Salisburgo è diventato un gran minestrone dove è un po' difficile anche ritrovarsi e poi scegliere esattamente perché iniziare questo grande viaggio, mentre diciamo che negli anni 90 la struttura del festival era molto chiara, per cui mi è capitato di incappare varie volte in concerti diretti da Norrington, che era considerato un po' l'outsider, ve lo devo dire, al Festival di Salisburgo. Dirigeva naturalmente la sua Camerata Salzburg, cioè la famosa camerata dove lui aveva preso il posto di timoniere al posto di Sandor Weg, un posto che sembrava insostituibile e che invece Norrington prende con una tranquillissima scioltezza, con un umorismo delizioso e che diciamo traghetta per una ventina di anni, quindi per 10 anni dirige la Camerata Salzburg, dal 97 al 2006. E appunto in quegli anni 90 mi era capitato di incrociarlo con la Camerata Salzburg, ma di incrociarlo anche coi Wiener. E allora, mentre con la Camerata era considerato a casa sua, perché in fondo portava questi ragazzi, così, questo ensemble un po' eterogeneo, abituato magari a suonare con le scarpe da tennis piuttosto che con le infradito, era un po' la Camerata dei ribelli secondo l'impostazione di Sandor Weg. Ma trovarlo sul podio dei Wiener Philharmoniker faceva un certo effetto. Soprattutto mi ricordo un concerto del 97 che proprio mi è rimasto assolutamente scolpito, dove Norrington che noi consideriamo uno dei grandi padri delle cosiddette HIP, no? Delle esecuzioni, delle pratiche storicamente informate. Ebbene, Norrington dirigeva due sinfonie di Schubert, e fino a qui quasi ci siamo, diciamo, perché siamo in territorio limitrofo a Beethoven, e poi parleremo del suo Beethoven. Ma dirigeva il concerto per violino di Alban Berg. E allora qui cioè, c'era da fare i salti sulla seggiola, perché il concerto per violino di Berg è suonato esattamente come lui concepiva le sinfonie di Mahler, cioè anche qui con un'impostazione storicamente informata che andava a recuperare il suono, lo stile, le caratteristiche tecniche esecutive di quegli anni. Beh, un capolavoro.
Sì, te hai già accennato, Carla, questi il punto forse più importante nella, diciamo, nell'estetica, nello stile di Norrington, questa attenzione alle pratiche storicamente informate, che lui applica anche in maniera, diciamo, che ha causato non poche, diciamo, reazioni controverse anche, soprattutto ai repertori classici o romantici, citavi ad esempio le interpretazioni di Beethoven.
Beh sì, allora il suo Beethoven, ricordiamolo, eseguito, il ciclo integrale eseguito due volte, una volta con la sua orchestra, con i London Classical Players, questo ensemble che appunto dirige per 20 anni, 20 anni, fonda e dirige per 20 anni, dal 78 al 97, e lì era con i suoi, quindi lui fonda questo ensemble e come primo gesto quasi costitutivo di questo nuovo ensemble, rilegge da capo le sinfonie di Beethoven, peraltro per l'etichetta EMI, quindi un'etichetta che aveva, diciamo, in cantiere i più famosi direttori da Karajan in avanti, classici, diciamo, che ci avevano abituato a un certo tipo di suono, a un certo tipo di pastosità, in particolare degli archi, a un certo tipo anche di gravità di suono beethoveniano. Arriva Norrington, dirige per la prima volta questo ciclo, lo mette in disco. Il disco è stato forse uno, diciamo, dei momenti esecutivi e discografici che hanno fatto più scalpore nella seconda metà del Novecento, lo possiamo dire, sì, perché all'inizio sono stroncature che piovono da tutte le parti. Perché Beethoven senza vibrato, Beethoven con gli archi in un organico ridotto, Beethoven con i fiati che creavano degli impasti che fino ad allora non si erano sentiti, Beethoven con dei tempi che non si erano mai sentiti. Beh, la cosa immediata che ci veniva da dire era: questo non è Beethoven. E invece a distanza di tempo, evidentemente il nostro orecchio si è abituato anche ad ascoltare Beethoven in maniera diversa, e chissà che questo suono beethoveniano non fosse veramente quello che, non diciamo che Beethoven aveva sentito, perché Beethoven notoriamente era sordo, però il pubblico di Beethoven sentiva allora, e che quindi era un suono conforme ad uno stile, ad una storia, a una civiltà, a una Vienna, le orchestre di allora. Quindi oggi è accettabilissimo. Ma la cosa interessante di Norrington, e questo dice proprio, stiamo incominciando un po' a raccontare per i nostri ascoltatori, come anche questo sir, questo professore, questo grande umorista, questo diciamo musicista che sul podio stava con un gesto assolutamente anti-accademico, naturalmente senza mai la bacchetta, ma anche senza mai quel tipo di attacco normativo, no? Dal levare e imbattere che noi siamo abituati a vedere come gesto idiomatico sul podio. Ecco, lui dopo il primo scandalo del ciclo Beethoven con i London Classical Players, esegue, rincide il ciclo Beethoven, ma questa volta non con un'orchestra storicamente informata, con un'orchestra quindi che suona strumenti di tutti i giorni, non sono strumenti storici, non sono strumenti che sono abituati a un certo tipo di prassi, però che si informano, no, a queste nuove pratiche e ne esce un secondo ciclo Beethoven che è meno radicale rispetto al primo, meno di rottura, e che però diventa anche questo una, diciamo, una porta aperta per riascoltare e rieseguire Beethoven.
Certo, io propongo allora proprio di ascoltare un piccolo estratto proprio di Beethoven dall'ottava sinfonia e sentiamo proprio allora Norrington alla direzione del suo, di quel famoso primo ciclo che creò tanto scalpore con i The London Classical Players. Il Beethoven di Sir Roger Norrington con i London Classical Players in questa incisione per EMI pubblicata nel 1987, l'Allegro scherzando dalla Sinfonia numero 8 in Fa maggiore. Stiamo ripercorrendo un po' la carriera di Roger Norrington insieme a Carla Moreni. Abbiamo già accennato a diversi tasselli, London Classical Players, questo gruppo fondato dallo stesso Norrington, con cui osa degli esperimenti, allora dicevamo che hanno suscitato molto scalpore, diciamo, soprattutto per l'uso molto radicale delle prassi storicamente informate, in questo caso l'assenza quasi totale di vibrato e altri accorgimenti molto interessanti. Abbiamo citato anche la Camerata Salzburg, con cui è stato, diciamo, anche collaborato per un decennio. Un'altra tappa importante, Carla Moreni, è l'Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda.
Esatto, e questa non è una orchestra storicamente informata, è una normale orchestra radiofonica del nord, quindi con, diciamo, una certa affinità elettiva rispetto a certe innovazioni, però certamente un'orchestra. Norrington la guida per 3 anni, lascia un'impronta importante. E anche con loro fa dischi, perché anche questo è un suo, diciamo, la sua eredità è il bagaglio delle registrazioni. Ci sono oltre 100 registrazioni, ci sono, periodicamente uscivano questi meravigliosi cofanetti che riassumevano un po' tutta la sua attività, diciamo, con una sorta di, diciamo, di apostolato, di creazione di un apostolato. Io vedo, sempre visto in Norrington, la ferma intenzione di convincerci di quello che lui faceva, cioè credeva così tanto in quello che eseguiva, in quello che voleva costruire di nuovo nel mondo dell'interpretazione musicale, attraverso appunto queste esecuzioni con prassi diverse, che ciclicamente metteva in disco, raccoglieva e distribuiva. E, come dire, parliamone, discutiamone. Non mi è mai sembrato un assolutista, a parte il completo diniego nell'uso del vibrato. Ecco, la parola vibrato davanti a Norrington non era pronunciabile, era proprio una parola pericolosissima, era una mina che sarebbe esplosa di lì un attimo. Mi ricordo, avevo parlato con Francesca Dego, meravigliosa giovane violinista milanese, che ha inciso con lui concerti di Mozart, no? E allora mi chiedevo come una giovane violinista che viene da una scuola italiana, no, come avesse fatto improvvisamente a togliersi radicalmente il vibrato, perché per un violinista oggi il vibrato è come bere un bicchiere d'acqua, cioè nel senso che si imposta lo strumento sempre sull'uso del vibrato. E lei mi ha raccontato che appunto è stata una conquista, anche questa progressiva, no? Piano piano. Norrington non voleva il vibrato, ha messo chiaramente subito sul piatto questa sua intenzione, anche perché dimostrava in concreto che fino al 1930 nei trattati di esecuzione strumentale non si parlava di vibrato, quindi fino al 1930 anche le orchestre blasonate, anche i grandi solisti, un violinista su tutti, Joachim, non suonava senza vibrato, non si vibrava, e quindi era possibile, dovendo suonare Mozart, recuperare una prassi. Certo, è possibile recuperare una prassi, ma il nostro orecchio fa fatica perché noi siamo abituati a un certo tipo di suono, l'orchestra, gli archi si sentono più tranquilli nel momento, certo, in cui il suono, anziché essere catturato semplicemente dal dito che schiaccia la corda, come si fa se non si vibra, diciamo, si avvicina morbidamente al suono, perché diciamo che il vibrato è anche una forma di aggiustamento dell'intonazione del suono, della pulizia del suono. E invece il classicista Norrington voleva questo suono catturato al momento, esatto, subito, come fosse una freccia che andava immediatamente al centro, senza tentennamenti. E questo è molto interessante. Comunque, ad esempio, in questo che abbiamo appena ascoltato, in questo famoso movimento dell'ottava, dove Beethoven prende un po' in giro, ammicca al metronomo, no, di Mälzel, e quindi fa questo staccato proprio così ritmico, così ossessivo. È chiaro quello che diceva Norrington, che Beethoven fosse un tardo Haydn e non un anticipatore di Wagner. È verissimo, perché se noi leggiamo Beethoven come un fratello minore di Haydn, ne cogliamo di più anche gli aspetti umoristici, affettuosi, scherzosi, tutta quella parte che invece se portiamo Beethoven in area wagneriana, è chiaro che lì siamo in un altro territorio.
E allora a questo proposito direi anche di concludere questo spazio proprio con una pagina di Haydn
Fantastico.
dalla Sinfonia numero 87 in La maggiore, la Parigina numero 6, con la Zürcher Chamber Orchestra, la Zürcher Kammerorchester, che venne diretta anche tra l'altro negli anni 10 del XXI secolo proprio da Norrington, uno dei suoi ultimi incarichi prima della pensione, del ritiro nel 2001. Sentiamo allora in conclusione un estratto, il menuetto e trio, e noi torneremo sicuramente ancora a parlare in diverse occasioni di Norrington, come ci ha spiegato Carla Moreni, le sue innumerevoli incisioni che hanno cambiato il modo di intendere la musica classica e che ancora ci pongono diverse domande, diversi punti interrogativi. Grazie
Certo,
mille.
posso aggiungere solo una
Certo.
postilla, ma di 3 secondi? Io devo dire un grazie cubitale a uno storico giornalista della nostra radio, Giuseppe Clericetti, perché se ho conosciuto Norrington e ho studiato e capito Norrington, lo devo a lui. Quindi grazie, Giuseppe.
Ringraziamo allora Giuseppe Clericetti e allora ringraziamo anche Carla Moreni per averci accompagnato in questo ricordo di Roger Norrington, di cui continueremo a lungo ascoltare ancora la musica. Grazie mille Carla Moreni e buon pomeriggio.
Grazie a voi, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.